Radio Popolare Popolare Network, sono le 18 minuti, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte. Ci occuperemo più o meno per tutta la puntata, e lo faremo anche questa sera tra le 20 e le 20 e 30, tra di questa crisi tra Europa e Stati Uniti sulla Groenlandia, o meglio, per meglio dire, questa aggressività crescente degli Stati Uniti nei confronti dell'Europa e della risposta europea, che insomma si fa, lascia un po' così interdetti, no? Nel senso che non è forte come sarebbe probabilmente necessario. Oggi il presidente degli Stati Uniti Trump ha scritto una lettera che è stata poi resa nota alle autorità norvegesi. Sembrerebbe surreale se non fosse, insomma, un momento veramente difficile nella vita politica internazionale. Sostanzialmente ha scritto alle autorità norvegesi per dire loro: non mi avete dato il Nobel per la pace, a questo punto non mi sento più obbligato a fare la pace. È il presidente degli Stati Uniti, ok? E mentre in Europa si discute dei dazi, delle misure che Trump ha minacciato e che l'Europa, insomma, è chiamata ad affrontare con una risposta, magari una risposta collettiva, il segretario al tesoro degli Stati Uniti Bessent ha di nuovo minacciato: dazi europei a difesa della Groenlandia sarebbero imprudenti. E ha spiegato che la Groenlandia è un asset strategico per gli Stati Uniti e che, insomma, non daremo la sicurezza del nostro emisfero in outsourcing a nessun altro, dice. Saluto Pier Virgilio D'Astoli del Movimento Europeo, buonasera D'Astoli.
Buonasera da Bruxelles.
L'avrebbe mai detto che ci saremmo trovati a commentare questo?
Beh, diciamo che già la prima periodo di Trump ci aveva dato alcuni segnali, poi tutto quello che ha detto, ha scritto, a cominciare da National Security Strategy, ci avevano dato un'indicazione abbastanza precisa. Certo, ci sono delle cose abbastanza grottesche. Intanto questa cosa qui della Norvegia, non è la Norvegia che dà il premio Nobel. L'altra cosa è che Trump non può applicare dei dazi a 8 paesi su 27, perché i prodotti di questi paesi sono prodotti europei e quindi non si possono applicare soltanto a 8 paesi su 27. Probabilmente i collaboratori di Trump, lo stesso Trump, non conoscono molto bene le regole, diciamo, come stanno le cose. Quindi questa minaccia di mettere i dazi a 8 paesi è una cosa talmente grottesca che io penso che l'Unione Europea dovrebbe reagire in maniera diversa. Gli ambasciatori si sono un po', diciamo, girati in se stessi dell'incontro di ieri. Io spero che il Consiglio Europeo straordinario convocato da Costa per giovedì invece si metta d'accordo sulla possibilità di utilizzare uno strumento giuridico preciso, che è quello del cosiddetto bazooka, che esiste già da alcuni anni e che dovrebbe essere applicato, perché è l'unico modo di rispondere a Trump.
Ma che cos'è il bazooka concretamente? Spieghiamoli a chi ci ascolta.
Il bazooka è sostanzialmente di applicare dei dazi nel caso in cui ci siano dei paesi che mettono in discussione in qualche modo la sicurezza economica dell'Unione Europea, e quindi l'Unione Europea può decidere in questo quadro. Questa legge europea non è stata, diciamo, decisa esclusivamente per gli Stati Uniti, ma una legge di carattere generale che esiste già da un paio d'anni, e quindi non è stata fatta per rispondere a Trump, e quindi è un atto giuridico di cui l'Unione Europea ha tutto il diritto e, a mio avviso, anche il dovere di utilizzarlo.
Il problema è che per farlo le regole europee sono lente, lunghe, farraginose, ci vuole l'unanimità. Poco fa il segretario Dombrovskis, che da Bruxelles dove lei, ha detto: nulla escluso, l'Unione ha degli strumenti, il commissario Dombrovskis. Questo il problema è che tra i paesi che dicono di no, questa volta non c'è solo, che ne so, l'Ungheria, con tutto il rispetto, ma c'è anche l'Italia, perché sempre poco fa il ministro della difesa Crosetto, che è considerato uno moderato nel governo, ha detto no ai dazi.
Beh, intanto Crosetto fa il ministro della difesa, se Quindi no, il tema dei dazi non è di sua spettanza. Sentiamo cosa dicerà il governo.
Però qui il problema è politico, non è questione di chi è, se è il ministro dell'economia o il ministro Crosetto della difesa.
Io non so se, siccome c'è un consiglio europeo straordinario, nuovamente alla vigilia del consiglio europeo, il presidente del consiglio riferisce alle camere. Io spero che il presidente del consiglio abbia l'accortezza.
Parentesi, il presidente del consiglio alle camere non ci va, le opposizioni gliel'hanno chiesto oggi perché non è in calendario. Poi magari da qui a domani, mercoledì, insomma, dovrà farlo, però.
Il Consiglio è convocato.
Anche questo è abbastanza clamoroso che la Meloni non abbia pensato di andare in Parlamento in Italia a riferire su una cosa del genere.
È la prima volta che succede che il Presidente del Consiglio europeo non riferisce, sarà pure un Consiglio europeo straordinario, però è la prima volta che un Presidente del Consiglio non riferisce alle Camere su una questione politicamente, non soltanto economicamente di rilevante, o questa come rispondere agli Stati Uniti. Se Meloni non va di fronte alle Camere è un atto veramente di disprezzo nei confronti del Parlamento.
Parlamento già, insomma, che lavora ai minimi. Però, insomma, qual è il clima a Bruxelles, D'Ascoli? Lei si trova lì in questo momento nei palazzi della politica di Bruxelles?
C'è effettivamente nelle istituzioni, a cominciare dalla Commissione, ma anche nel Parlamento, che oggi comincia la sessione a Strasburgo, c'è effettivamente su alcune cose la volontà di reagire con molta fermezza. Gli ambasciatori naturalmente hanno reagito da ambasciatori. Costa ha avuto l'accortezza di convocare un consiglio europeo straordinario, ce n'era uno previsto per il 12 di febbraio, è stato anticipato al 22 di gennaio. Spero che in quella riunione i capi di Stato e di Governo abbiano la determinazione e la volontà di andare su questa strada. Macron l'ha detto con chiarezza che bisogna utilizzare il bazooka. Spero che venga seguita l'indicazione che è stata data dal presidente francese, ma anche da altri.
E questo però di nuovo ci riporta a una divisione politica che forse ci fa dire, D'Ascoli, che è l'Unione Europea per come è strutturata, che è uno strumento che rispetto ai tempi moderni forse dovrebbe essere rivisto, no?
Sono un po' sonnamboli, una volta ci fu un giornalista che scrisse sonnamboli. Di fronte a questo bisogna reagire con forza, perché se noi vogliamo farci mettere i piedi in testa su questioni fondamentali, io per esempio sono favorevole all'entrata in vigore del Mercosur, che ci darebbe tanti vantaggi. Non dobbiamo certo sfrenare una cosa che fa gli interessi dell'Unione Europea, ma su questa faccenda dei dazi bisogna rispondere con chiarezza che Trump non può applicare dei dazi a 8 paesi su 27, è una cosa che viola qualunque logica e qualunque regola. Questa è la necessità e richiede questa risposta comune di tutti e 27. Devono essere solidali con quei paesi con i quali Trump vuole applicare dei dazi, a cui non spetta applicarli soltanto a 8 paesi su 27.
Grazie per Virgilio D'Ascoli. Poi sa, mentre lei parlava del Mercosur, andavo a vedere le agenzie che cosa dicevano sul Mercosur. Mi è capitato un Salvini che sta contro naturalmente il Mercosur, vedo che ci sono già manifestazioni in Italia, i trattori famosi contro il Mercosur, insomma c'è una destra sovranista che su questo
Salvini,
sa già dove stare.
Salvini chiede alle industrie che lo votano al nord-ovest o al nord-est se le industrie ritengono che il Mercosur va al loro vantaggio o meno.
E questo poi naturalmente fa parte delle strategie di politica sovranista, chiamiamola così. D'Ascoli è caduto, ma noi siamo già pronti col prossimo ospite. Ospite che è Marco Varvello, giornalista che è stato il corrispondente della RAI da Londra, perché insomma sembra che sia Londra che è fuori dall'Unione Europea a tenere un po' il punto in questo momento nei confronti degli Stati Uniti. Oggi il premier britannico Starmer ha detto che non è l'interesse di nessuno una guerra commerciale con la Groenlandia, ma a differenza della postura italiana e di altri paesi ce l'aveva con Trump. E poi ha ribadito: ogni decisione sulla Groenlandia spetta al suo popolo e alla Danimarca. una delle domande naturalmente che abbiamo posto a Varvello è sì, ok, il leader laburista parla così, ma la società britannica e gli altri partiti lo seguono o lasciano da solo? Ascoltiamo questa intervista realizzata poco fa.
Starmer è anche attento a non rompere con l'amministrazione americana, ma la situazione è talmente drammatica e polarizzata che è difficile tenere i piedi in due staffe, e quindi nel suo messaggio alla nazione, sostanzialmente stamattina a Downing Street, Starmer, premier britannico, ha detto cose assolutamente in linea con quelle degli alleati europei, anche detto di essersi ovviamente coordinato con loro, e cioè che la sicurezza dell'Artico è una priorità per gli alleati della NATO e per l'Europa, che i dazi rilanciati da Trump sono completamente sbagliati, che una guerra tariffaria non è nell'interesse di nessuno e che sulla Groenlandia devono decidere i groenlandesi e i danesi, che sappiamo appunto essere il paese a cui la Groenlandia appartiene. Quindi io direi che di fronte alle uscite trattino minacce del Trump 2, Starmer, e lo, se volete, articoliamo perché non è la prima volta, è assolutamente sul versante degli alleati europei. Poi ovviamente ha detto che la cosa va risolta con il dialogo, eccetera eccetera, ma la posizione è stata molto forte.
Ecco, l'Europa intesa come Unione Europea è accusata di essere weak, di essere debole, di essere fragile. La Gran Bretagna invece fino a dove si può spingere in questa escalation con gli Stati Uniti?
Ma qui bisogna intendersi, perché innanzitutto l'Unione Europea non ha una difesa comune, non ha una politica estera comune, perché non è il suo mestiere, non lo è stato fino adesso. Adesso chiaramente tutti capiscono che bisogna andare verso una unione politica più forte, e quindi accusare l'Unione Europea a 27 con l'Orbán di turno che può mettere il veto su tutto di essere debole, e tra l'altro accuse che arrivano dagli stessi populisti e governi che fino a ieri mattina hanno messo i bastoni fra le ruote per rafforzare l'Unione Europea, secondo me è molto sbagliato. La posizione britannica è, anzi diciamo questo, che uno degli effetti collaterali benefici del terremoto Trump è stato quello di riavvicinare il Regno Unito al resto dei partner europei, che era anche uno delle intenzioni e degli obiettivi del governo laburista che è in carica dal maggio del 2024, e quindi le due cose vanno insieme. La stessa dinamica, per quello che dicevo, non è la prima volta che Starmer si esprime così, la stessa dinamica si è vista con l'Ucraina quando assieme a Macron si è fatto capofila della coalizione dei volenterosi, che tra l'altro non è in contrapposizione agli Stati Uniti, ma di fronte a un'amministrazione Trump che dice l'Ucraina è un affare vostro, e appunto qualcuno ha dovuto assumersi la responsabilità di. Però per essere assolutamente sintetico, direi che questo terremoto geopolitico ha fatto ritrovare il Regno Unito sul versante europeo, e quindi Londra è davvero l'amico ritrovato.
È saltata, mi sa, pronto?
Che ha portato il paese fuori dall'Unione Europea.
È saltata sull'amico ritrovato, però abbiamo capito che cosa intendevi dire, Marco. No, io però ti chiedevo fino a dove si può spingere il Regno Unito?
Il Regno Unito si può spingere, ad esempio, a proporre e a offrire anche la propria presenza militare in Groenlandia in chiave NATO, cioè per prendere il bicchiere mezzo pieno di quello che dice Trump, e lo ha fatto già Starmer una settimana fa quando ha proposto una forza rafforzare una presenza militare NATO in Groenlandia, è proprio dire: vabbè, abbiamo capito, lo sappiamo anche noi che la Groenlandia può essere contesa da Russia, da Cina, e diventa strategica anche per le nuove rotte con i cambiamenti climatici, eccetera eccetera, quindi diamoci da fare. La stessa logica, dicevo, della coalizione dei volenterosi sull'Ucraina, anche per la Groenlandia il Regno Unito si è fatto promotore. E poi la palla, onestamente, non è che si può chiedere fin dove si spinge il Regno Unito o la Danimarca o la Francia o la Germania o l'Italia, bisogna vedere fino a dove si può spingere la follia di Trump, perché un intervento militare americano in Groenlandia sarebbe veramente la fine della NATO e di tante altre cose.
No, certo, però quando io dico fino a dove si può spingere la Gran Bretagna intendo anche rimanendo, come dire, in uno scenario che escluda la guerra, ecco, cioè pensiamo ai dazi, no? I dazi fanno male, la guerra commerciale fa male a tutti, l'Unione Europea ha uno strumento da questo punto di vista più solido rispetto a quello del Regno Unito?
Questo sicuramente, perché il mercato unico europeo è stata una grande conquista, e quindi se si agisce compatti si è molto più forti che non un Regno Unito che da quel punto di vista commerciale di mercato se la vede da solo con gli Stati Uniti. Fino adesso al governo laborista di Starmer è andato tutto sommato bene, perché ricorderete che è stato il primo a siglare un accordo quando Trump ha incominciato a sparare dazi a raffica, e se l'era cavata con il 10% generale, con esenzioni. Adesso questa faccenda della Groenlandia incattivisce tutto e vedremo come se la caverà Londra. Però, ripeto, è fuori dall'Unione Europea, ma in questa vicenda è assolutamente coordinata col resto d'Europa.
Da questo punto di vista, proprio sul piano politico, l'azione del governo britannico, che tipo di favore trova nella società britannica?
Beh, come sappiamo, i britannici sono assolutamente orgogliosi e anche un po' nazionalisti, anche perché isolani, e quindi Trump non è per nulla simpatico in questa fase, e persino il leader della destra, e destra estrema potremmo dire in chiave europea, anche se è sicuramente meno di altri partiti europei, cioè Nigel Farage, è finalmente uscito a dire che Trump sta sbagliando, eccetera eccetera. Quindi no, direi che su questa posizione c'è un consenso trasversale delle forze politiche, compreso ovviamente i conservatori, e anche un consenso nell'opinione pubblica.
Beh, non tutti negli Stati Uniti amano Trump. Uno che sicuramente non lo ama è Bruce Springsteen. Poi torniamo a vedere cosa fanno invece i tedeschi. beh, in un certo senso non resta che sperare che prevalga questa America, insomma quella di Springsteen, anche se nulla fa presagire che possa andare così. Dopo le 18.30 ne parliamo da New York con Nadia Urbinati. Adesso invece c'è con noi Arturo Winters. Buonasera Arturo.
Buonasera, eccomi qui.
Per capire con te la posizione invece tedesca, perché Berlino è il gigante dell'Europa, il governo di Berlino aveva mandato, vabbè, per la verità, insomma, cifra simbolica, 15 soldati in Groenlandia, poi appena dagli Stati Uniti ha minacciato i dazi, i soldati però sono tornati indietro.
Esatto, proprio così, anche se bisogna specificare che la durata della permanenza dei soldati non era mai stata specificata se non all'inizio.
Beh, però
come
insomma
di un paio di giorni.
La coincidenza è abbastanza
è palese, sono d'accordo su questo, ciò nonostante rimane il beneficio del dubbio.
Va bene, diamolo a Merz questo beneficio del dubbio. Oggi il cancelliere tedesco ha dichiarato di essere solidale con la Danimarca, che la Danimarca verrà sostenuta dalla Germania nei colloqui con gli Stati Uniti, però ha detto anche la NATO non è a rischio, nessuno la mette in dubbio, e forse questo non è tanto vero.
Diciamo che Mette Frederiksen dalla Danimarca ha detto chiaramente che se dovesse esserci un attacco alla Groenlandia cambierebbe tutto. Queste parole hanno trovato risonanza in Germania, quindi il fatto che la NATO sia in un altro momento critico è evidente in Germania, e il fatto che ci sia anche un dibattito interno al paese a come ci si posiziona rispetto a questi Stati Uniti sia proprio a uno degli apici in questi giorni, non è un caso. Quindi evidentemente sicuramente è una situazione di pressione, lo stesso governo deve ancora trovare in realtà una posizione univoca e un'unica voce su cui parlare.
Ecco, qual è lo stato del dibattito in Germania?
E passa da diverse voci. Io citerei Merz, che si cerca di porre come dall'inizio del suo mandato come un grande diplomato che ottiene successi sulla politica mondiale perché è in grado di comunicare bene con Trump come anche con gli europei. Questo è un po' il profilo che cerca di vendere, quindi in realtà la sua promessa è di parlarne personalmente a Davos con Trump, mettendo in evidenza che anche gli Stati Uniti, se veramente sono interessati a garantire sicurezza sull'area, che è un obiettivo che Merz condivide essere comune, possono aumentare il loro numero di soldati sulle basi già presenti americane in Groenlandia, che al momento sono 200 rispetto a 30.000. Quindi Merz si pone un po' come un esperto strategico che cita numeri e però è aperto al dialogo e cerca ancora di trovare un accordo per evitare un conflitto duro.
Questa è la cancelleria tedesca, poi c'è il paese, ci sono le opposizioni, naturalmente sappiamo che una componente importante tra le opposizioni in Germania è data dalla AfD, che è un partito nazionalista, non me li vedo a sostenere uno scatto d'orgoglio europeo.
No, assolutamente no, ma ancora prima della AfD il problema di Merz sono correnti interne al partito, perché Jens Spahn, quindi non qualcuno, una persona di seconda linea, è il capo della frazione della CDU, quindi il partito conservatore di centrodestra di Merz. Ecco, la stesso presidente del gruppo parlamentare ha dato un'intervista in cui specifica che guardando la cartina mondiale in realtà non si può che capire che alcune richieste degli Stati Uniti siano comprensibili, sostanzialmente. Quindi qui è un po' una contraddizione rispetto a ciò che ha detto Merz, perché la suggestione è proprio che in realtà ci sia da capire che gli Stati Uniti siano richieste legittime quelli di annessione della Groenlandia. Quindi non bisogna andare nemmeno a cercare nello spettro dell'estrema destra all'opposizione, che è il partito più grande d'opposizione, per trovare voci che in realtà appunto sotto i toni indicano già un'apertura verso gli Stati Uniti e non la volontà, appunto come dicevi tu, di una solidarietà sconfinata a livello europeo. Ma parte del governo sono anche i socialdemocratici, che invece questo sbalzo lo hanno non soltanto verso i valori europei, la solidarietà europea, ma anche verso quelli che sono i diritti internazionali e gli accordi sulla sovranità dei singoli popoli. Stessa cosa, anche lì l'opposizione in Germania è divisa in due parti. Da una parte si ha esattamente, come dicevi, la estrema destra della AfD, ma dall'altra c'è anche invece la parte dei Verdi e della Linke. Ricordiamoci che la Linke, il partito più a sinistra al momento, ha avuto un salto di consensi poco prima delle elezioni e quindi è un partito in crescita al momento, e anche loro non hanno tolleranza per la politica del governo Trump in questioni di espansionismo e negligenze del diritto internazionale.
Cioè sarebbero disposti a un aumento della tensione del conflitto con gli Stati Uniti, che naturalmente tutti immaginiamo rimanga sul tema della guerra commerciale, ma quelli vogliono invaderla, la Groenlandia.
Allora, sì, essendoci una tradizione pacifista, per il momento la discussione è basata sui dazi, e la discussione su quale sia la posizione da accordare comune ai dazi, lì sì, la posizione è decisamente più confrontativa. Per quanto si sia disposti ad andare in un conflitto armato da parte della Linke, beh, questa è una cosa che la Linke deve capire anche per se stessa, beh, ma credo, non è la discussione che si ha al momento in Germania.
Credo che tutti gli europei dovrebbero capirla una cosa del genere.
Assolutamente.
Grazie Arturo Winters, un buon pomeriggio, una buona serata.
Figurati, altrettanto.
Ci fermiamo un attimo perché ci sono le notizie di Popolare Network, poi come dicevo torniamo a vedere negli Stati Uniti che succede con Nadia Urbinati.
L'orizzonte delle
18:35. Entriamo alle 18:35 minuti dopo le notizie di Popolare Network. Nel frattempo Trump ha dichiarato ancora, ha minacciato l'Europa di nuovo, ha detto manterrò le mie minacce al 100%, quindi quel termine minacce non l'ho usato io così, l'ha usato lui. L'Europa si concentri sull'Ucraina e non sulla Groenlandia, altrimenti dazi. Non ha voluto commentare di nuovo a una domanda su un'eventuale ipotesi di uso della forza militare per pigliarsi la Groenlandia, sicuramente che quello sia l'obiettivo lo ha ribadito anche il segretario al tesoro Bessent degli Stati Uniti. Buonasera professoressa Nadia Urbinati.
Buonasera a voi.
Ma fino a dove si può spingere veramente Trump secondo lei?
Guardi, nessuno lo sa. Chi lo sa, forse nemmeno lui a questo punto. Perché fa un tiremolo da un po' di tempo e adesso forse ha realizzato qualcosa che prima non era chiaro a lui, ovvero che l'Europa è impedita dalla questione ucraina e quindi non può alzare più di tanto la voce, perché ha bisogno di armi, ha bisogno di autodifesa e quindi ha bisogno, insomma, di tutelarsi sia ad est che ad ovest, e quindi la rende più debole ancora. E quindi lui insiste su questo, insiste sul fatto che la Groenlandia è la parte sua dell'emisfero, sta verso le Americhe, e quindi deve occuparsene lui. E poi ho visto la lettera impressionante, lo scambio con il presidente del premio Nobel, il responsabile del premio Nobel, in cui Trump dice voi non mi avete dato il premio Nobel e quindi io non mi sento obbligato alla pace.
Sembrerebbe un delirio se non venisse dal presidente degli Stati Uniti.
Sì, è un delirio, e forse lo è un po' anche per tutti, perché è vero che ha il sostegno del Ministero della Guerra, non credo che il sostegno possa andare oltre le parole. Ora vediamo quali saranno i fatti, perché di fatto la Groenlandia è un territorio semivuoto e è la parte che lui vuole, cioè la vuole tutto ovviamente, è il doppio dell'Alaska, è dal 1800 che è rotti, che l'America non opera più in maniera violenta per ottenere un'espansione. Le ha comprate, alcuni stati sono stati acquistati, altri frutto di scambi, l'acquisto dell'Alaska dalla Russia, ma la conquista militare è un fatto veramente dirompente, insomma. Quindi non credo che davvero il paese, cioè le istituzioni del paese siano pronte a seguirlo. L'unico elemento diciamo che potrebbe contraddire questa visione è che appunto è vuota, è semivuota la Groenlandia, e quindi alcuni potrebbero pensare che in fondo non viola, insomma viola comunque, ma non interrompe processi che coinvolgono milioni di persone, sono 57.000.
Siccome sono pochi, allora possiamo anche...
Capito, sì. Secondo me, certo che questo funziona, perché se fosse una terra vuota, as you say, empty space is mine, you know, è mio perché lo occupo, è vuoto, ci vado io, lo occupo. Non è completamente vuoto, però non è, è poco pieno, pochissimo pieno. Quindi questi sono temi interessanti che quando i pionieri andarono verso Occidente dicevano: riempiamo uno spazio vuoto. Non era completamente vuoto, come sappiamo, c'erano gli indiani eccetera, però in larghe zone era vuoto. Questo potrebbe essere un argomento usato anche con la Groenlandia.
Senta, ma in tutto questo qual è il dibattito politico negli Stati Uniti? Esiste in questo momento un'opposizione?
No, esiste,
dice,
moltissimo,
che però non lo puoi fare.
No, esiste moltissimo, ma gli Stati Uniti adesso sono impegnati su diversi fronti. Cioè lui ha una caratteristica, una capacità, non una caratteristica, che è quella di aprire diversi fronti insieme, in modo da dividere le forze a lui avversarie o avverse. Per cui oggi gli Stati Uniti hanno un grosso problema interno con l'attacco di ICE a Minnesota, quasi la guerra civile c'è in Minnesota, perché anche gli oppositori si sono, diciamo, organizzati in una maniera, in maniera da autodifendersi anche con la violenza. Quindi siamo di fronte ad uno scenario terrificante, anche perché appunto molti sono concentrati a quello che sta capitando dentro il loro paese.
Con insomma la repressione a Minneapolis, vediamo, e in,
altre, sì, e non
e in
solo.
Altre parti del paese.
Esatto, Minneapolis, no, poi c'è la parte occidentale, insomma, ancora Portland. È una situazione destabilizzata totalmente, e pare che, cioè, dall'esterno uno potrebbe dire che quello è proprio la strategia di Trump: fare in modo di aprire diversi fronti insieme per neutralizzare l'avversario. Lo fa anche in Europa, adesso con l'Europa l'ha aggredita di nuovo dicendo che se insiste aumenta i dazi. Quindi cosa farà l'Europa di fronte a questo? Si unirà probabilmente, più che non lo sia adesso, più unita sarà. E forse riuscirà anche a far presente a Mr. Trump che ha qualcosa da controbattere rispetto anche all'economia o all'aspetto commerciale. Non è semplicemente una terra di conquista l'Europa. E quindi può mettere, se vuole, i bastoni tra le ruote a Trump. Non l'ha fatto finora, perché ha sempre scelto la via della trattativa, però rispetto all'assalto sulla Groenlandia, che è l'assalto sulla Danimarca, di fatto, qui si entra direttamente in un contenzioso sull'Europa e quindi sul ruolo della NATO e via discorrendo. Per cui a me sembra che in questo momento l'Europa, diversamente da quest'estate, dal passato, possa trovare, ossia sulla strada per trovare un accordo più forte al suo interno. Così mi sembra, vedendo alcuni paesi, soprattutto la Finlandia, i paesi del nord, i paesi della calotta, che sono molto preoccupati, perché si trovano a ripetere verso l'esterno lo stesso problema che hanno avuto, cioè prima con la Russia, pensiamo alla Finlandia, eccetera, e ora con gli Stati Uniti.
E che per gli Stati Quindi, Uniti forse era inaspettato. Senta, domani è un anno, sì, dall'insediamento di Trump.
Sì.
Un bilancio,
sì,
drammatico, ce lo aspettavamo? Così?
Ma certo. Ma io sì, personalmente, non solo io, ma tanti altri, perché dal primo momento in cui lui si insedia, proprio dal momento in cui fa questa grossa happening al congresso, perché non si poteva fare altrimenti in quanto era un freddo micidiale, lui ha subito, immediatamente, detto che avrebbe fatto ABC e aveva pronunciato poco dopo il nome Groenlandia. Cioè, quindi non Trump non ci ha mai nascosto quello che avrebbe fatto. La novità di questa presidenza è l'esplicita sincerità di quel che lui vuol fare. E quindi certo che occorreva, e lo si era in qualche modo preparati, anche se è incredulo, e siamo un po' rimasti increduli, perché mai finora, mai rispetto alla nostra vita breve ovviamente, si erano viste cose del genere e quindi non ci si credeva neppure. E infatti si è parlato di Trump come un folle, un pazzo, uno scriteriato, ma non credo che così sia. Aveva un progetto chiaro, lo sta portando avanti e la parte del suo partito che lo appoggia, cioè il MAGA, a parte alcune diciamo sfilacciature sui documenti Epstein e su alcuni eventi recenti importanti al congresso, posizioni divergenti, lui non ha mai avuto opposizione internamente al partito. Quindi fino a che non c'è quell'opposizione interna lui va avanti come un treno.
Professoressa, grazie per essere stata
grazie
con noi.
A voi.
Nadia Urbinati, arrivederla, grazie per essere stata qui. Adesso invece abbiamo Francesco Giorgini da Parigi. Buonasera Francesco.
Buonasera, buonasera agli ascoltatori.
Allora, ti abbiamo chiamato un po' perché stavo facendo il giro delle cancellerie europee, no? Un po' perché la Francia ha assunto ieri una posizione invece molto aggressiva nei confronti americani. E allora chiedo anche a te la stessa cosa che ho chiesto agli altri interlocutori. Ma Macron da questo punto di vista ha il sostegno del paese intero?
Sostanzialmente sì, anche se poi Macron personalmente è il presidente che ha battuto tutti i record in popolarità, non ha una maggioranza in Parlamento, ha un governo minoritario che naviga a vista e ha perso le due ultime elezioni in modo clamoroso, le europee e poi le legislative anticipate, quindi non ha in quanto presidente il sostegno del paese sulla questione di essere fermi di fronte a le pretese, le velleità, le arroganze dell'amministrazione americana, invece c'ha il sostegno, se non del paese, di certo grosso modo di tutte le forze politiche, anche quelle più critiche, sono comunque diciamo sulla linea ufficiale, che è quella del rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale tanto dell'Europa che poi dei paesi membri, ovviamente.
Questo vale anche per i sovranisti, alla Bardellara, alle Pen?
Sostanzialmente sì, anche se poi ovviamente la possibilità di criticare Macron tanto per il suo eccessivo bellicismo in Ucraina che per le sue velleità di autonomia strategica o di confronto con gli Stati Uniti sono effettivamente delle occasioni per trovare i punti deboli dell'amministrazione Macron, senza contare il ritiro per esempio dalle zone di influenza in Africa, piuttosto che la perdita di credito in Medio Oriente, però sulla questione dell'integrità territoriale e della sovranità, se non altro, almeno formalmente, non c'è un attacco diretto al fatto che Macron si faccia in qualche modo lo scudiero e il primo paladino della difesa dei diritti degli Stati europei.
Senti, l'altro fronte che Parigi sta aprendo con gli Stati Uniti è su Gaza, perché questo Consiglio della Pace che Trump sta disegnando come se fosse una propria sede delle Nazioni Unite personale, vede il no della Francia, il primo più grande paese che gli ha detto noi non partecipiamo.
Ma per Macron, che continua a essere forse l'ultimo dei difensori dell'utilità e della funzione di stabilizzatore internazionale dell'ONU, ovviamente la proposta di questo consiglio, che è in modo manifesto una sorta di anti-ONU, ovviamente non poteva essere ben ricevuta, tanto più che appunto ha la forma di un consiglio d'amministrazione dalle regole piuttosto diciamo da far west più o meno, e che Macron invece è un paladino assolutamente indefesso del multilateralismo e di quello che si chiamava una volta il diritto internazionale, anche se ovviamente sembra una nozione ormai totalmente anacronistica. Quindi non stupisce che Macron sia stato uno dei primi a dire no, proprio perché è in antitesi assoluta rispetto alla politica internazionale, a questo tipo di come dire, organizzazioni parafamiliari, per non dire paramafiose, e dunque non stupisce. Ci sono due dati da ricordare in questo momento tra Macron e Trump. Il primo è che la Francia prende il semestre di presidenza del G7, che Già questa settimana il ministro delle finanze francese vuole riunire un G7 dei ministri delle finanze per parlare tra l'altro anche della Groenlandia. E l'altro dato è che Macron, al di là delle dichiarazioni su X e dei comunicati ufficiali dell'Eliseo, ha chiesto l'attivazione del dispositivo anticoercizione dell'Unione Europea, che permetterebbe di scatenare in una sorta di controffensiva doganale verso gli Stati Uniti.
L'abbiamo parlato poco fa. Grazie Francesco Giorgini.
Buon lavoro.
Buon lavoro a te.
Posta del cuore, persona in mare, apocalisse, rallentatore, colpi di stato, colpi di sole, cerchi nel grano, cerchi lavoro, attormentiamo rivoluzioni per non trovarci di nuovo soli, adulatori, alligatori, tutti signori, tutti dicevi poveri.
Eh sì, caro Roberto Maggioni, come cantano i ministri, poveri noi, viene da dire, guardando cosa succede nel mondo. E adesso con te parliamo di Milano, di elezioni amministrative.
Poveri noi, economicamente di sicuro sì, almeno io e te. Poi sappiamo che a Milano uno ogni 12
è milionario.
Pare essere milionario.
Io non ne conosco manco uno di questi milionari, come è possibile? Non lo so.
È possibile quando fai dei report abbastanza farlocchi, quindi è facile.
Sono tanti, o forse non
sì,
uno su 12.
Forse non uno su 12.
Comunque, visto che ho alzato il tono alla voce quando ho detto elezioni, un po' per svegliare gli ascoltatori, certo che se a sinistra non c'è un candidato, a destra, sono messi bene, Filippo Champagne del popolo della Gaina e quello del panino giusto.
Antonio Civita, patron proprietario della catena Panino Giusto, grande appassionato di padel, che nonché appunto fondatore della società sportiva Milano Padel.
Vabbè, ma lasciamo, non andiamo neanche a votare, cioè, ma cosa votiamo a fare a sto punto? Alessandro Braga, ciao Alessandro.
Ciao Luigi, ciao Roberto, ascoltatore e ascoltatrici, buonasera.
Disturbato mentre si addenta il suo panino giusto.
Allora, dell'aperitivo con Filippo Champagne, state facendo l'aperitivo.
È un panino gourmet, sì, in effetti diciamo che le prime due candidature ufficiali, le possiamo chiamare così, del centrodestra sono quelle che raccontava Luigi, che citava Luigi, vabbè, Filippo Champagne, fratello di Massimiliano Romeo, tra l'altro, segretario della Lega Lombarda e capogruppo al Senato della Lega, diciamo che è una candidatura estemporanea, possiamo chiamarla così, mentre l'autocandidatura, che ci sarà da capire quanto auto sia, di Antonio Civita, invece è un po' più seria, intanto perché si è detto disponibile a essere il candidato sindaco del centrodestra, della coalizione che in questo momento è all'opposizione a Palazzo Marino. È una figura che addirittura il sindaco Giuseppe Sala ha detto è un nome buono, è uno a cui affiderei tranquillamente la mia poltrona. No,
adesso
insomma,
noi ridiamo, ma oggi, Ale, correggimi se sbaglio, diciamo il commento più positivo è arrivato da Sala.
Più benevolo nei confronti della candidatura di Antonio Civita è stato quello di Beppe Sala, che
beh,
oggi
significherà qualcosa, insomma,
che ha mangiato lì.
Allora, lui ha travestito, ha vestito le sue parole di diciamo bon ton istituzionale, dicendo: visto che io necessariamente dovrò cedere la poltrona di sindaco, vorrei che in ogni caso andasse nelle mani di una persona capace, rispettabile, e ha sottolineato che il profilo di Antonio Civita è un buon profilo. Ovviamente ha sottolineato anche il fatto che lui si aspetta che arrivi un nome altrettanto, se non più buono, nella sua parte, nel centrosinistra, che possa rivincere, è ovvio. Detto questo, sì, oggi sono due giorni, insomma in questo fine settimana è uscita questa candidatura e sono due giorni che se ne parla, ma effettivamente quello che ha speso parole più benevole è stato il sindaco Giuseppe Sala. I partiti della coalizione di centrodestra, diciamo i tre maggiori, quindi Fratelli
d'Italia,
Forza
Italia. Ti sei fatto un giro di telefonate oggi pomeriggio per capire un po' cosa pensano i tre partiti.
Abbiamo verificato un po' quali sono le reazioni. Beh, allora, Fratelli d'Italia diciamo che tira il freno, ma pesantemente. Anche il capogruppo a Palazzo Marino oggi, Truppo, ha detto: noi preferiamo un profilo politico perché è più adatto a governare la città. Si sa, lo aveva tirato fuori addirittura Ignazio La Russa, il nome di Maurizio Lupi, il leader di Noi Moderati, è un nome che ormai da mesi gira come possibile candidato del centrodestra. Sta di fatto che in Fratelli d'Italia sono convinti che anche tra le loro fila alcuni nomi, diciamo, spendibili ci potrebbero essere.
Ma quali sono questi nomi, a parte Lupi, che non è di Fratelli, come hai detto?
No, Lupi non è di Fratelli. Ma allora, c'è un nome che viene tirato fuori ed è buono sia per Regione Lombardia nel 2028, quando sarà, sia per le comunali di Milano, che Fidanza, ad esempio, che gira abbastanza tra i nomi degli iscritti a Fratelli d'Italia. È vero che manca tempo, non troppo, ma nemmeno troppo poco, quindi in questo momento Luca Bernardo, che era stato il candidato dell'ultimo istante, diciamo nel 2021, oggi ha commentato questa candidatura di Civita dicendo: fare un nome adesso è come bruciarlo. In realtà non sembra davvero un nome da bruciare, sia per come ne è uscito con questa sorta di autocandidatura, sia perché dietro la sua appunto apparente autocandidatura pare ci siano dei sostegni abbastanza forti, quel mondo industriale, imprenditoriale, cattolico, che lo ha convinto in qualche modo a fare il primo passo, come si dice, per vedere l'effetto che fa, ecco.
L'ex sindaco Gabriele Albertini, anche insomma,
Albertini, che oggi non ha parlato, però Civita in un'intervista al Corriere della Sera lo ha definito praticamente il suo mentore, la figura modello a cui si è ispirato quando si è avvicinato all'interesse politico, senza mai essere sceso in campo, come diceva Berlusconi, fino ad oggi, insomma, fino a questi giorni. Certo è che Forza Italia, anche se apparentemente in maniera aperta nessuno commenta o dà un endorsement, è sicuramente la forza politica della coalizione di centrodestra più interessata a una figura del genere, ma perché potrebbe essere una di quelle figure che potrebbe attirare quel voto moderato che ha un po' paura degli estremismi, che siano salviniani o meloniani, e che cerca una casa più serena, più tranquilla, e che in un'area riformista, centrista, la famosa casa riformista di Renzi e Calenda, non trova, banalmente per la litigiosità dei due protagonisti che una volta stanno insieme, una volta si lasciano. Ecco, quindi l'operazione politica potrebbe essere quella. All'interno della Lega, ecco, in via Bellerio non ci sono stati commenti, si continua a dire bisogna fare in fretta, noi presenteremo un programma agli alleati della coalizione che sono le priorità da portare avanti. Si discute di primarie anche per la prima volta a Milano, intendo nel centrodestra, ma è chiaro che a Salvini non darebbe fastidio una candidatura del genere. La Lega ha detto civico-politico poco importa, però una scelta non fatta in prima persona da Salvini gli parerebbe le spalle, gli coprirebbe le spalle di fronte a una sconfitta, visto che nel 2021 è stato lui a scegliere Bernardo, se l'ha intestato, e sanno tutti come è andata a finire.
Gli ha detto
quella
molto male.
Campagna elettorale.
Grazie Alessandro Braga e grazie a Roberto Maggioni. Vabbè, insomma, questo è lo stato. Se ci sono altri nomi, aggiornateci.
Ci risentiamo a Metro Regione.
La pubblicità e poi esteri a cura di Martina Stefanoni.